Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati. Un saluto affettuosissimo, come sempre, dal nostro Alessandro Sinico, che ascolteremo fra poco nella sua bella lettura, ed è anche il nostro regista e tecnico del suono. Un saluto da me, Don Lorenzo Maria Vatti, che vi parlo. Siamo sempre al libro decimo, che per tutto questo anno ci accompagnerà tranquillamente. Siamo al capitolo 31, al paragrafo 44. Questo capitolo 31 è molto complicato e quindi andrà avanti per diversi paragrafi, fino al 47, immaginatevi. Siamo sempre davanti a questo problema dell'alimentazione, gli alimenti, il gusto, il piacere, il passaggio da una cosa all'altra. Agostino approfondisce in modo molto, molto approfondito questo punto, perché è il suo tallone di Achille. Ognuno di noi, in realtà, quando parla troppo di una cosa che lo tormenta, è perché si rende conto di essere debole in quella cosa e quindi cerca in tutti i modi di conoscerla, sviscerarla, probabilmente perché ci trova gusto. Agostino non credo che sia tra questi, ma probabilmente credo che qui tra questi ci sia Agostino, per cercare di conoscerla meglio e quindi affrontarla con maggiore dignità sacerdotale e divina. Bene. Ora ascoltiamo Alessandro Sinico e poi ci riprendiamo.
Tu mi hai insegnato ad accostarmi agli alimenti per prenderli come medicamenti. Se non che, nel passare dalla molestia del bisogno all'appagamento della sazietà, proprio al passaggio mi attende, insidioso, il laccio della concupiscenza. Il passaggio stesso è un piacere, e non ve n'è altro per passare ove ci costringe a passare il bisogno. Sebbene io mangi e beva per la mia salute, vi si aggiunge come ombra una soddisfazione pericolosa che il più delle volte cerca di precedere, in modo da farmi compiere per essa ciò che dico e voglio fare per salute. La misura non è la stessa nei due casi: quanto basta per la salute e poco per il piacere. E spesso non si distingue se è la cura indispensabile del corpo, che invoca altro aiuto, o la soddisfazione ingannevole della gola, che, sotto, richiede un servizio. La nostra povera anima esulta dell'incertezza e predispone in questa la difesa di una scusa, lieta che non sia manifesto quanto basta a una vita normalmente sana. Così sotto il velo della salute si occultano i traffici del piacere. A queste tentazioni mi sforzo quotidianamente di resistere, invocando l'aiuto della tua mano, e riferisco a te i miei turbamenti, poiché il mio giudizio su questo punto non è ancora sicuro.
Tu mi hai insegnato ad accostarmi agli alimenti per prenderli come medicamenti. Oh là là, fantastico. Questa è una visione veramente straordinaria. I nutrizionisti sarebbero contentissimi, perché quando si parla con un medico, con un nutrizionista o con un medico dietologo, o il contrario, un dietologo, un medico nutrizionista, adesso non so, ci viene detto appunto che a seconda di come mangiamo cambia l'aspetto del nostro corpo e il metabolismo si velocizza o si rallenta e non dobbiamo prendere integratori e via dicendo. E quindi è importante mantenere una certa dieta di un certo tipo, perché appunto la dieta è comunque un medicamento. Poi dopo i malanni me li prendo lo stesso, anche se seguo pedissequamente la dieta che mi hanno fatto, ma vabbè, pazienza. Se non che, nel passare dalla molestia del bisogno dell'appagamento della sazietà, proprio al passaggio di mi attende l'insidioso, il laccio della concupiscenza. Ecco, proprio quando uno vuole diventare sazio, nasce la concupiscenza. Questa è un po' una cosa che riscontro anche in me quando è sera. La sera, prima di andare a letto, i medici dicono che non si deve mangiare, bisogna andare a letto con un po' di appetito, però qualche volta proprio mi attardo nei miei lavoretti, nelle mie letture e dopo mi viene una voragine al posto dello stomaco, magari è soltanto psicologica, ma la sento, e quindi nasce la concupiscenza del cibo. Fantastico, ho una cosa in sintonia con Sant'Agostino. Il passaggio stesso è un piacere e non ve n'è altro per passare ove ci costringe a passare il bisogno. È quello della concupiscenza, dice Sant'Agostino, è un passaggio che obbligatorio nel caso appunto di necessità. Vabbè, questo io non so per quale motivo dica questo, francamente non ho trovato nei commentari vari una spiegazione a questo singolo passaggio, ma sicuramente c'è, ma io non ho capito, non ho colto il motivo di questa scrittura. Sebbene io mangi e beva per la mia salute, vi si aggiunge come ombra una soddisfazione pericolosa che il più delle volte cerca di precedere, in modo da farmi compiere per essa ciò che dico e voglio fare per la salute. Ecco, Sant'Agostino, ai tempi non credo esistessero nutrizionisti e o dietologi, non mi ricordo più chi dei due è medico e chi dei due è biologo, mi sembra che il dietologo sia biologo e il nutrizionista sia medico, ma non abbiatemene se ho sbagliato, però sono ruoli professionali molto seri e molto importanti. Tuttavia qualcuno che studiava questa necessità del cibo, eccetera, eccetera, ci sarà pure stato. È chiaro a tutti, fino al bambino appena nato, che cibarsi, nutrirsi serve per rimanere in vita. Meno chiaro è che cibarsi di determinate cose è necessario, cibarsi di altre è meno necessario. Se voi considerate chi mangia volentieri i dolci, i bambini e gli anziani, perché? Perché entrambe le categorie hanno bisogno, sono bulimici di affetto, hanno proprio bisogno continuamente di sentire un'approvazione affettiva. Ma i dolci, sappiamo, non sono il massimo della vita per la nutrizione, che ci vogliano certamente di carboidrati, è vero, ma la dieta deve essere anche a base di frutta, che ha il fruttosio, non il saccarosio, e quindi è uno zucchero benevolo che non fa neanche male ai denti, e ci vuole fruttosio, ci vuole carboidrati, ci vogliono proteine e via dicendo. Bisogna stare molto attenti a come mangiamo per essere in salute, sempre in salute, ma soprattutto dobbiamo stare bene attenti a come beviamo. Forse non tutti sanno, io lo so ma non vivo questa pratica, che sarebbe necessario bere entro 20 minuti prima del pranzo e dopo 40 minuti dal pranzo. Non bere durante il pranzo, perlomeno non bere acqua. E poi bere bevande inebrianti è sempre molto pericoloso, bisogna fare sempre una certa attenzione. E quindi non è poi così semplice. Per cui sebbene io mangio e bevo per la mia salute, e quindi ha fatto uno studio a riguardo, e quindi Sant'Agostino ritiene che, appunto, essendo noi nati con questa necessità, come tutti gli esseri viventi, di mangiare e bere in diversi modi, perché i pesci non bevono ma sono sempre a contatto con l'acqua, le piante succhiano l'acqua dal terreno e via dicendo, cioè ognuno ha il suo modo, ma tutti gli esseri, alcuni insetti prendono l'acqua dalla propria peluria e non bevono, ma assorbono l'acqua della terra e via dicendo. Ecco, sebbene sia questo, che ci sia questa necessità di salute, vi si aggiunge come ombra una soddisfazione pericolosa. Il mangiare comunque è legato ad un sapore, cioè noi leghiamo la necessità del cibo anche al piacere del cibo. Io mi ricordo anni fa, vidi mio fratello che aveva, per la prima volta, ero capitato a casa loro proprio quella volta lì, dava da mangiare in una specie di ciuccio di rete dove aveva infilato una pesca, dette da mangiare la pesca a sua figlia per la prima volta, questa retina, metteva in bocca la retina, schiacciava la pesca e ne assorbiva soltanto il succo senza prendere le fibre eccetera eccetera, non so bene come, e mi ricordo la faccia di mia nipote, una faccia impressionante, però di una soddisfazione incredibile, perché per quanto mi dicano che il sapore del latte varia a seconda della dieta della madre e anche a seconda dell'età dell'assunzione, eccetera, eccetera, più o meno il sapore sarà stato quello. Cambiare sapore ha prodotto in questa bambina un piacere nuovo che ha manifestato attraverso uno sguardo entusiasta. Quindi la soddisfazione pericolosa è sempre lì, in agguato per tutti, cioè mangiare fa parte proprio, il mangiare riporta proprio anche il piacere, tanto è vero che San Francesco, per fare penitenza, quelle poche volte che mangiava la carne la girava nella cenere per non sentire il piacere del gusto della carne. Io sono molto più semplice, non mi faccio tutti questi problemi. Se posso mangiare bene, mangio bene, se ho fretta, mangio quel che c'è e stacco il sapore. Mi ricordo, prima ero in caserma, poi in seminario, e ho passato anni della mia vita in cui non assaporavo niente, buttavo giù senza nessun problema. Tutti che è schifo, che qua, che non ci facevo caso, non mi interessava, buttavo giù. Poi in realtà in seminario c'era una brava cuoca, ma quando cucinava la suora, pace all'anima sua, era una roba terribile proprio, vabbè, comunque. Però appunto, se invece sono soddisfatto nel gustare, gusto. E quindi il sapore, spesso, dice Agostino, precede quella che è la necessità di cibarsi per la salute. Io sono un po' più semplice, penso che i piaceri della vita sono stati programmati da Dio stesso nel crearci. E tutto sommato, i piaceri della vita, come quello del gusto, è molto condizionato dall'educazione, cioè i gusti che sentivi da bambino sono quelli che ti piacciono. E possono esserci nuovi gusti così, ma che devono ripercorrere un po' quello. Pensiamo oggi al problema dei migranti che vengono, gli diamo da mangiare la pasta asciutta e loro fanno fatica a mangiarla, non gli piace, noi ci arrabbiamo, cibo, ma vabbè, sta di fatto che se vuoi fare la carità falla fino in fondo, quel gusto a noi piace tanto, a loro no, vabbè, non è da giudicare, se dovessimo andare a fondo e ci pescano in mezzo al mare, anche se abbiamo un'imbarcazione di lusso, ci pescano in mezzo al mare e ci fanno mangiare il pesce con l'interiora, e forse avremo qualcosa da ridire anche noi, non riusciremo a mangiare, anche se affamatissimi, che ne sappiamo. Cerchiamo di considerare l'importanza che se si fa la carità la si fa fino in fondo. Vabbè. La misura non è la stessa nei due casi. Quanto basta per la salute è poco per il piacere, e spesso non si distingue se è la cura indispensabile del corpo che invoca altro aiuto, o la soddisfazione ingannevole della gola che sottorichiede un servizio. Effettivamente è difficile riuscire a capire quando abbiamo fame veramente e quando invece è il piacere di mangiare che ci chiede cibo. Io personalmente sono, come disse un prete una volta che mi invitò a pranzo, uno sfacciato, mangio tantissimo, ma quelle volte che mangio pochissimo non sto bene, veramente non riesco a stare in piedi. E quindi è vero che ci sono queste due situazioni. Mangiare in sé, cioè proprio anche muovere semplicemente le ganasce della bocca, le mandibole, è una cosa che ci dà piacere, anche se il cibo non è straordinario, ma è proprio il fatto di cibarsi che ci dà sicurezza, consolazione, piacere e via dicendo. E quindi a volte vogliamo protrarre nel tempo. Certo. Dobbiamo un po' dare retta a quella che è la sazietà, o anche quelle che sono le tabelle che ci vengono consigliate. La nostra povera anima esula dell'incertezza e predispone di questa la difesa di una scusa lieta che non sia manifesto quanto basta a una vita normalmente sana. Va bene, l'anima è consapevole di quello che è il cibo necessario e il corpo invece un pochino meno. Noi ci riempiamo di scuse, di cose pur di mangiare. Beh, è vero che se mangiamo un minimo per sostentarci e poi non ingeriamo più niente altro, non moriamo, però è anche vero che probabilmente, a seconda del metabolismo che ciascuno ha e a seconda delle necessità che ciascuno ha, si può andare avanti giorni e giorni mangiando poco, si deve mangiare di più e via dicendo. Io credo che a un certo punto questo sia, faccia parte di queste auto flagellazioni che ci si impone nel momento in cui si passa da una condizione di smarrimento della vita ad una condizione di vocazione alla vita santa, e quindi si diventa molto scrupolosi. Però è meglio essere un po' scrupolosi che essere sguaiati e smodati nelle nostre cose. Anche mangiare il giusto, per quanto possa essere tanto, non ci fa del male. Mangiare troppo, oltre alle cose che ci dicono alle spalle, manifesta anche un disagio fisico che, oltre a spesso a essere spiacevole, è anche pericoloso per le coronarie e via dicendo. Così, sotto il velo della salute, si occultano i traffici del piacere. Beh, certamente. Però, diciamo, non credo che il Signore sia un cronometrista, non sia un giudice, non sia un medico. Il Signore è uno che ama, è colui che ama più che uno, è colui che ama. E quindi è anche aperto a capire quelle che sono le nostre flagranze e cerca di sostenerci anche lì, anche nelle nostre flagranze. A queste tentazioni mi sforzo quotidianamente di resistere invocando l'aiuto della tua mano e riferisco a te i miei turbamenti poiché il mio giudizio su questo punto non è ancora sicuro. Bene, a questo punto io sono lì lì per salutarvi e vi saluto con una piccola meditazione ironica. Ironica che sicuramente vi farà sorridere perché credo che voi che siete i miei ascoltatori non siate proprio giovanissimi e quindi tutti voi avete certamente davanti agli vostri occhi ancora con simpatia e un risalino un po' trattenuto sulle labbra la scena di Don Camillo che fa lo sciopero della fame. Don Camillo che fa lo sciopero della fame si trova lì sulla poltrona con il medico che non mangia e beve soltanto, il medico che gli va a pensare la pressione, che si abbassa sempre di più, i battiti, questo e quell'altro, c'è il bollettino medico ogni giorno che esce sulla porta della canonica e via dicendo. Così a un certo punto c'è Don Camillo che parla con Gesù, come fa sempre, e dice: Signore, dimmi una parolina. E Gesù, con quella voce simpaticissima che ha quell'attore che l'ha doppiato, gli dice: Don Camillo, non te ne dirò una, te ne dirò due, buon appetito. E a quella sollecitazione di Gesù che gli dice di mangiare, Don Camillo si alza dalla poltrona con un'energia che sembrava non avere fino a 3 secondi prima, si scaraventa sul frigorifero e mangia di tutto. Satollo si butta sulla medesima poltrona e in quel momento la voce fuori campo dice: arrivarono le dame della carità, che erano Peppone e i compagni comunisti. Arrivarono con vettovaglie preparate dalla moglie di Peppone e lo ingozzarono. Il giorno dopo Don Camillo aveva la pressione altissima, trigliceridi, non so che cosa, insomma, molto spassoso. Per cui, caro Sant'Agostino, buon appetito. Con la collaborazione tecnica di Alessandro Sinico vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.